Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio che apriamo con la politica perché domenica Pistoia, il centrosinistra, è chiamato a scegliere il suo candidato sindaco, ma la sfida tra Stefano Nesi e Giovanni Capecchi va oltre il significato più diretto delle primarie. Un test politico dopo anni di opposizione, un confronto tra due visioni diverse dello stesso campo politico, con 22 seggi aperti, molti indecisi. Il voto si preannuncia decisivo non solo per il nome ma per il futuro equilibrio nel campo progressista. In città, il servizio di Giorgio Bernardini.
Stefania Nesi o Giovanni Capecchi? Quelli che si terranno domenica a Pistoia però non sono semplici primarie. Certo, costituiscono un passaggio decisivo per misurare la tenuta e la capacità di mobilitazione del centro-sinistra cittadino dopo 8 anni di governo di centrodestra, ma sono anche la cartina di tornasole della competizione in attesa fra due dei giovani protagonisti del centro-sinistra. Oltre che di due modi diversi di intenderlo, i principali sostenitori dei due candidati sono infatti dei big nazionali, come nel caso di Marco Furfaro, che supporta Capecchi, o regionali, come nel caso di Bernard Dica, che promuove la candidatura di Nesi. Capecchi, professore universitario ed ex assessore, si presenta come candidato civico, sostenuto da una parte del Partito Democratico e dall'area più vicina d'Alleanza Verdi e Sinistra. La sua candidatura nasce anche da una mobilitazione con raccolte firme e appoggi trasversali. Tra i temi al centro della sua proposta ci sono il rilancio della partecipazione politica, il contrasto all'astensionismo e una maggiore attenzione alle politiche sociali e alla mobilità urbana. Dall'altra parte c'è Stefania Nesi, docente di economia e diritto e consigliera comunale, espressione del PD cittadino. La sua candidatura è emersa da una decisione dell'assemblea comunale del partito. Tra le priorità indicate da lei ci sono il sostegno al tessuto economico locale e una visione più organica dello sviluppo della città. La campagna elettorale interna è stata molto cordiale, fatta eccezione per la tensione salita in seguito ad una scritta sessista e offensiva su un muro comparsa negli scorsi giorni nei confronti di Nesi. La condanna unanime della politica ha spento però ogni polemica. E ora è il momento dei pistoiesi. Il voto sarà aperto ai residenti nel comune che si riconoscono nel centro-sinistra. Per partecipare sarà richiesto un contributo simbolico e i seggi resteranno aperti fino alla sera. Sul territorio saranno allestiti 22 punti di voto. Resta alto, secondo alcune rilevazioni, il numero degli indecisi, segno di una competizione ancora aperta.
E intanto a Sesto Fiorentino, comune che va al voto in primavera, a maggio, insieme con gli altri, è stata presentata la lista Sesto Riformista che correrà alle amministrative. Candidato a sindaco Alessandro Martini, a lista nasce dall'unione di un'ampia area riformista e moderata ed è sostenuta da Casa Riformista, Azione, Avanti Psi, Italia Viva, Partito Libero Democratico, Più Europa, PRI e PLI. Sesto Fiorentino ha oggi più che mai bisogno di una nuova spinta riformista, si dice nella nota che presenta la candidatura di Martini, un progetto serio, concreto e capace di guardare al futuro mettendo al centro sviluppo, coesione sociale e qualità della vita. A Firenze invece è polemica per le nuove spallette anti-alluvioni realizzate dalla regione toscana sul Lungarno Acciaiuoli a Firenze. Il ripristino dell'intonaco bianco fa scatenare le opposizioni, mentre per l'autorità di bacino dell'Arno i lavori sarebbero tutti sbagliati. Sentiamo i servizi Raffaele Palumbo.
La buona notizia è che le spallette antipiena ci sono e quella parte di Lungarno dovrebbe essere ora in sicurezza. Siamo a Firenze e siamo in Lungarno Acciaiuoli e qui i lavori, da un punto di vista estetico, generano però polemiche. È quella che potremmo definire la sindrome del cubo nero e così le opposizioni al governo cittadino si scatenano. Pietra dello scandalo il ripristino dell'intonaco bianco sulle nuove spallette. In breve si tratterebbe di una cosa poco bella, ma che a ben guardare sarebbe niente di più e niente di meno di quanto c'era prima. Addirittura dall'inizio degli anni 70, ovvero dopo i lavori post alluvione del 66. Ora però la parte bassa dell'argine è stata ripulita e questo fa spiccare tanto di più la differenza con la parte in mattoni. Nel vicino Lungarno Corsini c'è una situazione simile, si poteva fare meglio senz'altro. Da una parte dunque si muove l'autorità di bacino che con gara che Cucci parla di lavori tutti sbagliati, di anno ancora a rischio e delle opere a monte ancora ferme, costate 16 milioni e rimaste a metà. Dall'altra parte c'è l'opposizione in Palazzo Vecchio che evoca le brutture della città, appunto del cubo nero, e parla di un ulteriore sfregio al centro storico. Ci pensa il presidente della regione Eugenio Giani a smorzare le polemiche. Sono pronto al confronto, ha detto, potremmo aprire un tavolo con autorità di bacino, Palazzo Vecchio e sovrintendenza e prendere una decisione comune. Nel frattempo le limacciose acque dell'Arno avranno già cambiato tonalità al bianco crema delle spallette che torneranno come erano prima, nell'attesa della prossima polemica.
E Intanto è intervenuto sulla vicenda il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni, ha detto: noi abbiamo fatto un intervento di assoluto rigoroso ripristino, che si è opposto con tanto vigore come questi esteti del no, dice Gianni, probabilmente prima non aveva mai guardato l'Arno in questa spalletta. Gianni ha poi mostrato una foto del 2008 del tratto del fiume in questione con la spalletta intonacata, poi si può ragionare, ha osservato, sul fatto che al di là di quello che era noi avremmo dovuto rifare diversamente la spalletta, però noi nel fare un intervento di natura idraulica, ha detto Gianni, e lo dico appunto agli esteti del no, abbiamo semplicemente svolto la funzione del ripristino e il ripristino prevede l'intonaco. Veniamo alla questione studentati, anch'essa sempre molto calma, calda. Firenze preoccupa tra i parrocchiani il futuro di Santa Lucia. Il prete infatti vorrebbe realizzarne uno nei locali dell'oratorio, ma con quali finalità ed investimenti? Ne abbiamo parlato con la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re.
Capisco le preoccupazioni dei parrocchiani che sono rimasti invece a Santa Lucia a capire, a sapere che in quell'oratorio forse verrà realizzato uno studentato, anche perché non è dato capire che tipo di studentato, cioè se un'accoglienza appunto legata a giovani pellegrini, oppure se come dire un investimento per avere poi una rendita, ecco, da quello spazio, uno spazio che invece aveva sempre ospitato attività sociali, anche un teatro o mercatini di beneficenza, oppure proprio appunto alloggi per i più bisognosi. Per cui ci sarà da monitorare. Quello che voglio però ben credere e sperare è che la curia, ecco, sia dietro anche a questo progetto, nel senso che anche l'arcivescovo Don Gambelli è molto attento a questi aspetti. L'avrete visto come è intervenuto decisamente sul caso dell'ex caserma Ferrucci o anche sul convento di San Paolino, assicurando che non sarebbe stato poi un utilizzo di tipo turistico. Quindi devo dire che da quando è arrivato su queste partite, tra virgolette, appunto, è sempre stato presente, e quindi mi auguro che anche questo progetto, la curia, la diocesi, lo vogliano seguire.
Veniamo alle liste d'attesa, punto dolente anche della sanità toscana. Ci sono ancora criticità per alcune prestazioni come l'eco addome, si arriva a 120 giorni, tengono le urgenze con tempi rispettati quasi al 100% dei casi, cresce quindi il ricorso alla sanità a pagamento. Le visite in intramenia hanno superato quota 253.000 l'anno, con un aumento costante negli ultimi anni, e i cittadini scelgono di non aspettare. I particolari da Santa Salvato.
Liste d'attesa, tallone d'Achille della sanità toscana. La fotografia scattata dall'osservatorio del sistema di monitoraggio regionale racconta di un sistema a due velocità. Da una parte le urgenze, visite ed esami da fare entro 72 ore che vengono garantiti praticamente a tutti. Dall'altra, crepe che emergono sempre più evidenti. Quando le prestazioni diventano differibili o programmabili, quindi non immediate ma comunque necessarie, i tempi si allungano e di molto. Nella diagnostica, ad esempio, mammografie ed ecografie mammarie funzionano bene, con tempi rispettati quasi ovunque, ma sulle colonoscopie la situazione cambia. Passano le urgenze, mentre quelle da eseguire entro una decina di giorni restano indietro, con attese che raddoppiano rispetto ai limiti previsti. Fanno eccezione le strutture dell'ASL Centro, area fiorentina, più di 16.000 prestazioni per ogni regime, evase al 90% nei tempi. Non va meglio però per eco addome e TAC, dove solo una parte dei pazienti riesce a rientrare nei tempi di legge. In certi casi appena uno su due. Ancora più complesso il fronte delle visite specialistiche, otorini, neurologi e oculisti. Qui le liste si allungano e le percentuali di chi riesce a ottenere un appuntamento nei tempi scendono drasticamente. E preoccupa il dato sui controlli oncologici differibili, con un netto peggioramento rispetto all'anno precedente. Il risultato? Sempre più cittadini scelgono di pagare di tasca propria, ricorrendo alle visite in intramenia pur di accorciare l'attesa.
Veniamo alla vicenda che vide coinvolto, lo ricorderete, l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze, dove il dirigente scolastico decise di destinare ai ragazzi che glielo avevano richiesto, ai ragazzi di religione islamica, una stanza per poter pregare durante il Ramadan e così assicurargli anche la continuità didattica in un periodo particolare, come sappiamo, per i musulmani. Oggi si è discusso in Parlamento della vicenda, perché c'erano state un paio di interrogazioni parlamentari da parte di deputati della Lega, è intervenuto il ministro Valditara, che ha dichiarato in relazione alle polemiche emerse negli ultimi giorni riguardo alla gestione del periodo di Ramadan in un istituto di Firenze, l'ufficio scolastico regionale della Toscana si è immediatamente attivato chiedendo chiarimenti all'istruzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico ha spiegato che la decisione assunta non risponde ad alcuna impostazione ideologica o politica, ma si colloca nell'ambito dell'autonomia organizzativa. Insomma, anche per il ministro la questione va guardata sotto l'ottica della continuità didattica e quindi garantire un diritto costituzionale, ovvero quello all'istruzione. Valditara poi ha aggiunto: mia ferma intenzione vigilare affinché la scuola rimanga sempre un luogo dove si insegni lo spirito critico nel pluralismo delle idee, nel rispetto della diversità delle opinioni, senza ricorrere mai a forme di indrottinamento o propaganda. E a proposito di direzione scolastica regionale, oggi il direttore Luciano Tagliaferri ha tracciato un primo bilancio il suo incarico. È stata anche l'occasione per fare il punto sul discusso dimensionamento che anche in Toscana ha previsto l'accorpamento amministrativo di diversi plessi scolastici, contro cui ci sono state dure proteste nei mesi scorsi. Stiamo lavorando proprio ora, in questi giorni, per fare in modo che le scuole della Toscana, ha detto Tagliaferri, possano funzionare nello stesso identico modo di sempre. Sentiamo.
Beh, il bilancio è positivo. Venendo dal mondo della scuola, io ho fatto dirigente scolastico fino a 3 mesi fa, poco più, e per me è stato naturale venire qui in direzione e iniziare a muovermi. Allora, voi pensate che in questi 100 giorni ho fatto 12 tappe in tutta la Toscana, le 10 province, provincia di Firenze, ho fatto 3 tappe perché è più grande. Sono stato in 41 scuole, che è quasi il 10% di tutte le scuole della Toscana, percorrendo oltre 1500 chilometri, per due motivi. Primo, per conoscere ancora meglio certe realtà. Io vengo che anche tante modalità di lavoro che io facevo e ritenevo top, in realtà erano migliorabili e c'è chi le faceva ancora meglio. E poi farsi conoscere.
In questi 100 giorni ha dovuto anche affrontare la questione degli accorpamenti, no? Che è stata molto discussa. A che punto siamo e che riflessioni fa?
Beh, fortunatamente era una questione alla quale io mi sono, come commissario straordinario, di fatto il dimensionamento l'ho fatto io, ma solo burocraticamente, perché la regione toscana aveva già delineato tutto. Quello che io ho fatto in questi 100 giorni, sono stato in queste 41 scuole, molte erano scuole soggette al dimensionamento, sono andato a rassicurarli, perché al di là di avere un dirigente solo, un solo direttore amministrativo, e in alcuni casi ce n'era già uno solo, perché erano magari scuole con il reggente, dopodiché non cambierà niente, perché ho assicurato la massima garanzia per gli organici e per il supporto.
E oggi il direttore generale ha premiato 4 azioni nell'intento, viene detto, di puntare i riflettori su fatti positivi già successi nel 2026. Tra i premiati anche Jacopo Lilli, il docente non vedente della scuola di Scandicci, che ha lottato per portare in gita i suoi studenti. L'abbiamo intervistato. Allora, un premio immagino gradito, no? Che è alla persona, ma anche probabilmente al messaggio.
Sicuramente, non c'è dubbio. L'esperienza di Dublino, tra l'altro, è stata un'esperienza bellissima. I ragazzi si sono comportati in modo egregio, dimostrando quello che io pensavo, penso tuttora di loro, e il messaggio che volevo portare con questa mia battaglia. Sono stati encomiabili. Ci sono stati dei bellissimi ricordi che ci porteremo, penso, tutti quanti, sia io che loro, e sicuramente è molto importante per me essere qui oggi, proprio perché sicuramente senza l'intervento del direttore questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente è stata una soluzione di compromesso, perché ancora restano sul piatto i temi che riguardano ciò che effettivamente un docente non vedente può o non può fare, e questo dovrebbe decidere il legislatore, perché c'è un buco normativo enorme rispetto a questa cosa. però se non altro siamo riusciti a farla questa esperienza, pragmaticamente parlando.
Possiamo dire che questa volta l'umanità ha vinto sulla burocrazia.
Decisamente, e i media sono stati un ottimo volano di un messaggio positivo che non è banale, perché spesso ecco, si tende a dipingere sia i media che i social media come strumenti del demonio, ma è come dico sempre, il problema non è lo strumento, il problema è l'uso, no? Cioè...
Ad aprile, al Centro Pecci di Prato, torna Pezzi Unici, la rassegna di cinema queer realizzata in collaborazione con Arcigay Prato Pistoia l'Asterisco. 4 appuntamenti ogni giovedì alle 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Si comincia giovedì 9 aprile con E nel cammino di David Pablos, uno dei titoli più apprezzati della Mostra del Cinema di Venezia in anteprima nazionale, e il collegamento con il regista al termine della proiezione. E ancora il 16 Sorry Baby di Eva Victor. Il 23, Rotting in the Sun di Sebastian Silva. E il 30, Crossing Istanbul di Levan Akin. Ingresso intero 8 euro, ridotto 6. Info centropecci.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un
cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 372 si registrano 2 chilometri di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Monte San Savino e il bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, per smontaggio di una gru giovedì 9 e venerdì 10 aprile, circolazione interrotta sulla direttrice via Torta, via dell'Anguillara, via dei Bentaccordi, divieto di transito anche in via Filippine e via Borgognona. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Come avevamo annunciato nelle anticipazioni, questa sera alle 19, dalle 19 in Piazza Santissima Annunziata, non una di meno Firenze ha organizzato un presidio contro il DDL Buongiorno per un'educazione al consenso. Nessuna mediazione senza consenso è stupro, questo è il claim della manifestazione. Buonasera, grazie di essere con noi, Giada Bonu di Indum Firenze.
Buonasera.
Allora, nuovamente in piazza per dire cosa?
Per dire che l'unica cosa che accetteremo e l'unica mediazione possibile è quella di introdurre il concetto di consenso, a riformare l'articolo 609 bis della legge ormai del 96, che fino a un certo punto sembrava essere così, ma poi con un colpo di mano c'è stato questo passaggio alla parola dissenso imposto da la Buongiorno. Al momento è di nuovo in discussione il testo tramite una commissione apposita, per cui siamo in attesa degli sviluppi, quindi il primo dato forse da riportare è un successo, perché anche grazie alle mobilitazioni femministe e transfemministe, alla rete Dire, alla rete dei centri antiviolenza e poi anche all'esito del referendum, sicuramente il testo ha subito una battuta d'arresto, che anziché essere discusso in Senato oggi è tornato a essere discusso in una commissione apposita che deve trovare una nuova mediazione su un nuovo testo. E sicuramente per noi niente al di sotto del consenso, ma questo perché ce lo dice la Convenzione di Istanbul, cioè la più grande convenzione internazionale sulla violenza maschile contro le donne.
Quindi la mobilitazione prosegue, l'obiettivo è quello di un ripristino della versione originale?
Sì, l'obiettivo è quello che la legge preveda il consenso libero, attuale e revocabile. E questo lo pretendiamo perché insieme al cambiamento culturale che è necessario, perché la cultura dello stupro continua ad essere di fatto il cardine delle relazioni tra bambine e bambine, uomini e donne, ragazzi e ragazze, al di là del cambiamento culturale sappiamo che c'è bisogno anche di una tutela legislativa, e siccome sappiamo che le donne in casi di violenza sessuale, nel momento in cui arrivano nei tribunali, molto spesso sono sottoposte a vittimizzazione secondaria, cioè diventano loro le colpevoli di quello che gli è successo, loro che si devono difendere, loro che devono dimostrare di non aver avuto responsabilità. Ecco, in questo clima abbiamo bisogno di una legge che tuteli le donne nel momento in cui vivono esperienze di violenza sessuale, e in questo momento non è così, perché l'Italia come sempre è molto indietro e non ha recepito la normativa internazionale, nonostante i ripetuti richiami da una serie di organi, tra cui il Grevio, che è l'organo di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul.
Grazie Giada Bonu, Dun Firenze, il presidio è in corso in Piazza Santissima Annunziata, quindi chi vuole può ancora unirsi. Buona serata.
Grazie e buona serata a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Si chiama La Casa dei Genitori e nasce come risposta concreta alle difficoltà della genitorialità contemporanea, offrendo servizi accessibili, spazi di confronto e attività educative rivolte a famiglie, bambini e comunità. La presentazione questa mattina alla stazione Statuto a Firenze. Sandra Salvato ha sentito la presidente dell'associazione Incontro Luce, Clara Pistolesi, e l'assessora all'educazione, Benedetta Albanese.
Facciamo attività di ascolto e orientamento, anche laboratori espressivi, cioè utilizzando l'arte, la lettura, la scrittura per arrivare a dimensioni più profonde. E poi facciamo incontri tematici con esperti. Partiremo per esempio con degli incontri con degli avvocati sui temi del problemi del digitale, insomma, quindi con i figli come ci si comporta, quali sono i rischi che si corrono anche sul piano legale, eccetera. E un altro incontro già calendarizzato è sulle conseguenze di una separazione. Poi facciamo attività per i bambini, per esempio incontri di lettura animata per i bambini, incontri di arte terapia, di movimento.
Uno spazio aperto, uno spazio nuovo, uno spazio che mancava in questa parte del quartiere 5. Tutte queste cose ovviamente fanno parte di un percorso e di una rete più ampia che in città si sta sviluppando e che ha bisogno di presidi sui territori. Questo è un nuovo punto nel quale creare socialità, aggregazione, nel quale affrontare temi che sono oggi di assoluta emergenza per le famiglie e che tengono conto appunto che essere genitori è complesso.
Torna è la Via dell'Orto, la festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie, organizzata annualmente dal comune di Camaiore nelle vie del suo centro storico. Giunta alla 15ª edizione, la manifestazione è stata presentata questa mattina in consiglio regionale, presente tra gli altri la presidente del consiglio Stefania Saccardi, che abbiamo intervistato.
È un evento che si svolgerà a Camaiore il 18 e 19 aprile nel centro storico, dove si ricorda una tradizione del nostro territorio in cui tutti un po' si occupano dei territori attraverso gli orti, attraverso l'orto che ciascuno fa e di solito raccoglie i prodotti e quindi fa l'agricoltura in modo domiciliare, ma sicuramente valorizza, mantiene e diffonde i prodotti del territorio. Sarà un evento molto importante con cooking show, con ospiti importanti. L'ospite d'onore sarà Licia Colò, saranno due giornate di appuntamenti e incontri con ospiti da ogni parte d'Italia. L'organizzatore di questo evento è Luca Calvani, che è famoso attore e personaggio televisivo e intratterrà il pubblico con aneddoti e curiosità sul mondo vegetale in cucina. Ci sarà uno spazio incontri con laboratori, con esperienze che chiunque potrà fare per trasformare appunto questa esperienza dell'orto in un'esperienza importante e certamente che valorizza il nostro territorio e i prodotti del nostro territorio.
Il futuro di Instabile al Varlungo, il ritiro dell'ordine di smontaggio del tendone, ma anche la grande mobilitazione dei cittadini online, le richieste dell'amministrazione per sostenere questi spazi culturali in città sono state al centro della puntata di oggi di Dillo a Controradio, da dove una delle fondatrici di Instabile, Natalia Bavar, aveva lanciato proprio un appello e denunciato la situazione. Ascoltiamo da lei gli aggiornamenti e le prospettive.
A questo punto il tendone è stato rimosso perché appunto è legittimo nella temporaneità di 6 mesi e quindi quello che ci veniva imputato di tecnicismi che non fossero a norma riguardava le strutture fisse e non le strutture temporanee. Quindi entro il 5 aprile, ma come da permesso che noi avevamo chiesto per il montaggio ad ottobre, è stato smontato lo sciapitò e adesso noi ci prepariamo per la stagione estiva con il bistro all'aperto, il palco all'aperto, come tutti conoscono, una programmazione estiva all'aperto, mentre poi rimonteremo la tenda ad ottobre per la stagione invernale, quindi per ora è questa ciclicità. Quindi vengo al punto di adesso, quello che noi abbiamo chiesto in questo talk, in questo incontro con l'amministrazione e quello che chiediamo da oggi in poi e che è emerso anche da tutte le altre realtà culturali e sociali che hanno partecipato, ma anche chi non ha partecipato in presenza, è il fatto di riconoscere il valore necessario di spazi come questi e quindi di provare a creare dei tavoli di progettazione, degli incontri più continuativi per risolvere le criticità che ci sono, perché comunque ora noi abbiamo risolto il primo scalino, cioè il fatto di poter stare montati in questa forma, ma non abbiamo risolto i problemi economici o tutto quello che di difficoltà hanno questi posti.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Seiko, un'immersione visiva dentro la dittatura albanese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1990 e fa vedere ed ascoltare il tempo storico caratterizzato dal capo del regime Enver Hoxha. Film di Stato, venerdì 17 aprile alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 11 aprile torna al Glu l'Albero, il progetto solista di Andrea Mastropietro per presentare dal vivo il suo nuovo album Cielo e Sfacelo. In apertura Fugiro, inizio live 22:30.
Il mondo sta cambiando e tu dal 13 al 17 aprile dai una svolta al tuo futuro e partecipa all'Open Week delle lauree magistrali dell'Università di Firenze. 75 percorsi d'eccellenza tra cui scegliere, dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alle nuove sfide dell'agricoltura green. Portiamo la ricerca globale direttamente nella tua carriera. Corsi d'inglese, bilingue o blended. Il tuo domani non ha confini. Iscriviti ora su orientati.unifi.it. Università di Firenze, la tua scelta consapevole. Controradio.
Transizione, questa è la parola chiave della quarta edizione del Festival di Letteratura della Working Class, promosso da Edizione Allegre, Collettivo XGKN, Somos Insorgiamo e Arci Firenze. L'appuntamento a Campi Bisenzio, 10, 11, 12 aprile. Chiara Berilli ne ha parlato con Dario Salvetti, Collettivo XGKN, e Giulio Calella, Edizione Allegre.
Transizione si riferisce evidentemente al bisogno di un mondo nuovo che non arriva, mentre quello vecchio sta crollando nel caos e purtroppo rappresenta anche la nostra situazione. Essere arrivati alla quarta edizione non è semplicemente un voler ripetere qualcosa di bello, per quanto ci sia anche questo bisogno, ma è misurare il tempo. noi siamo intrappolati in due tipi di tempi: quello dell'accelerazione catastrofica, per cui ieri sera non sapevamo nemmeno cosa sarebbe successo stanotte, magari nemmeno se saremmo riusciti a tenere il festival visto i venti di guerra, i lockdown energetici, ed è quel tempo in cui siamo immersi da 4-5 anni a questa parte, le pandemie, le invasioni, l'escalation bellica, il genocidio, e dall'altra parte il tempo immobile, perché comunque noi arriviamo a questa quarta edizione dove alla domanda vi hanno pagato gli stipendi dobbiamo rispondere no, e forse non ce li pagheranno per tanto tempo nonostante sia un nostro diritto, e alla domanda ma cosa è successo nella vertenza XGKN dalla terza edizione alla quarta edizione del festival, niente. Quel piano industriale che noi indichiamo al 2023 penso che sia palesemente di fronte agli occhi di tutti come una necessità, e io credo un gravissimo crimine sociale averlo lasciato marcire. Cioè, noi abbiamo detto 2 anni fa che dall'automotive si usciva con la riconversione ecologica, che la produzione di pannelli fotovoltaici e cargo bike era fondamentale proprio per l'economia, e credo che la situazione sia di fronte agli occhi di tutti.
Valorizzare e dare forza a una letteratura che riporta la classe, questa stessa parola che è diventata tabù, diciamo, pian piano nella cultura dominante, al centro, e riporta soprattutto dentro la narrazione il conflitto sociale per costruire un'altra storia. Questa è un po' l'idea che attraversa i festival da ormai 4 anni. In questo anno in particolare ci siamo concentrati appunto sulla parola transizione, proprio perché il festival è, diciamo, in sintonia con il livello della vertenza che porta avanti il collettivo di fabbriche, e quindi abbiamo declinato la parola transizione nel programma da vari punti di vista, dai racconti autobiografici dei transfughi di classe o delle transfughe di classe femministe, come nel caso di Rosemary Lagab, l'autrice francese di L'appropriarsi di sé, che interverrà sabato pomeriggio. Le transizioni nel tempo, c'è un autore fortissimo argentino, Quique Ferrari, che dibattito sempre di sabato pomeriggio con Paco Ignacio Tabo II parlerà del viaggio nel tempo della working class sudamericana col suo libro Todos Nosotros, ma parleremo anche di come la working class transita nelle varie forme di arte e di racconto, dalla forma romanzo, lo faremo con Vumin 2, Nadia Terranova e Angelo Ferracuti, alla forma graphic novel, chiuderemo con Pia Valentinis e Emiliano Pagani, fino all'arte con il grande artista di murales proletario Francesco Del Casino, con cui parleremo venerdì sera.
Appello legale urgente: la legislazione sulla pena di morte della Knesset israeliana come grave violazione del diritto internazionale. Questo l'appello diramato dall'Ordine degli Avvocati Palestinesi ed è stato rigirato dall'avvocato Sergio Paparo, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Buonasera.
Buonasera.
Questo appello di cosa ci parla e come intervenite voi?
Allora, noi siamo un ordine che ha dal 2013 un accordo di collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della Palestina, siamo stati più volte da loro e loro più volte da noi, stiamo programmando per i primi di giugno una visita di una delegazione del Consiglio dell'Ordine a Firenze. Per rappresentare dalla viva voce dei colleghi la situazione drammatica che stanno vivendo come professionisti ma come cittadini di quella realtà, sia in Cisgiordania che a Gaza. Oggi ci hanno mandato in questi giorni questo appello chiedendoci di farci portatori nei confronti della comunità internazionale. Noi siamo sede del Comitato Italiano dell'Unione Internazionale degli Avvocati, abbiamo rapporti con la Federazione degli Ordini Europei, lo stiamo diffondendo a tutte le commissioni affari internazionali degli ordini italiani e a tutte le associazioni, insomma cerchiamo di fare quello che è possibile perché questa ennesima barbarie di Netanyahu e del il governo israeliano è gravissima, io credo non si possa andare oltre, cioè fissare al di fuori e violando tutte le regole internazionali la pena di morte per i palestinesi senza garanzie, senza processo, insomma, è medioevo, questo è medioevo.
da medievista dissento sul termine medioevo, forse si era più civili in quel periodo. Comunque
sì, insomma,
la legislazione la legislazione prevede, lei lo ha accennato, no, l'irrogazione della pena di morte da parte dei tribunali militari senza unanimità né richiesta del pubblico ministero, e dispone l'esecuzione entro 90 giorni. Siamo davvero dentro una dimensione quasi inedita, diciamo.
Sì, sì, è vergognosa, e bisogna che la comunità internazionale si muova, non è possibile. Noi purtroppo nel nostro piccolo facciamo quello che a una comunità di giuristi è doveroso che faccia, perché non possiamo restare a guardare.
Grazie, avvocato Sergio Paparo.
Grazie a voi.
Buona serata e buon lavoro.
Grazie, grazie, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E siamo alla storia. La storia di questa sera ve la raccontiamo perché un po' è circolato, no, nel dibattito pubblico, però ci mancavano un po' i contorni. E la notizia che avrete forse letto da qualche parte, è stata diffusa anche dalle nostre agenzie, riguarda la riforma della leva in Germania, che sta modernando il proprio esercito, e già dirlo così, insomma, tremano un po' i polsi, no? Per noi che abbiamo una certa memoria storica, ma al di là di tutto la Germania sta rimodernando il proprio esercito. All'interno di questa attività è previsto anche una norma che per cui i maschi nati dopo il 2008, qualora volessero espatriare per più di 3 mesi, devono chiedere il permesso e o comunicare, questo ancora non è chiaro, la propria assenza dal suolo patrio, per così dire, in maniera tale da comunicare qualora ci fossero le emergenze nazionali, e non è chiaro a quale scopo. Allora, per capirne di più, noi abbiamo sentito Lilian Zuring, che è una corrispondente, una giornalista della Westdeutsche Allgemeine Zeitung, o semplicemente si può dire WAZ, che ci racconta esattamente come stanno le cose.
Abbiamo letto di questa legge che prevede la riforma del sistema della leva in Germania, compreso l'obbligo di notificare all'esercito per i maschi adulti delle assenze dal paese superiore ai 3 mesi. In cosa consiste esattamente il disegno di legge e chi l'ha proposto?
La legge per la modernizzazione della leva è stata approvata dal Bundestag alla fine del 2025 ed è in vigore dal 1 gennaio. Tuttavia, la leva obbligatoria sospesa nel 2011 non è stata reintrodotta. L'obiettivo della nuova legge è creare le basi per un servizio militare nuovo e più attraente, al fine di garantire la consistenza di personale della Bundeswehr e rafforzare la capacità di difesa. Dall'inizio dell'anno tutte le donne e tutti gli uomini di 18 anni devono compilare un questionario per rilevare motivazione e idoneità al servizio militare. Per gli uomini la compilazione è obbligatoria, per le donne è facoltativa. Per tutte le persone interessate, l'idoneità al servizio militare sarà poi accertata mediante un assessment. Da luglio 2027 gli uomini nati a partire dal 2008 saranno sottoposti obbligatoriamente alla visita di leva. Il nuovo servizio militare punta alla volontarietà finché possibile. Però se la situazione di sicurezza dovesse peggiorare o non si registrassero sufficienti adesioni volontarie, su richiesta del governo federale il Bundestag potrà introdurre il servizio militare obbligatorio. Una norma di questa legge ha suscitato notevoli irritazioni. Gli uomini tra i 17 e i 45 anni, se intendono recarsi all'estero per più di 3 mesi, devono farsi autorizzare il soggiorno. Però non è chiaro chi esattamente rilasci tale autorizzazione o quali siano le conseguenze in caso di mancata autorizzazione.
A questo punto cosa succederà del progetto di legge?
Il ministro della difesa Boris Pistorius ha annunciato nel frattempo che nell'attuale periodo di pace non ci sarà alcuna procedura di autorizzazione. Questo obbligo sarà sospeso finché il servizio militare resterà volontario. Un apposito decreto, così ha detto, è in preparazione e sarà attuato rapidamente.
Qual è stata la mobilitazione in Germania rispetto a questa ipotesi, se c'è stata una mobilitazione?
Sinceramente ci sono state, cioè, proteste, non direi proprio, ci sono state queste irritazioni, la gente si è lamentata, anche politici comunque si sono fatti vivi per protestare, no? Intendi nel senso di manifestazioni, cioè le manifestazioni contro non ci sono state, cioè ci sono sempre Pasqua delle manifestazioni per la pace nel mondo, comunque, e lì c'è stato anche il tema della mobilizzazione, però non, cioè, non si è parlato molto di questo in Germania, sinceramente, più perché più o meno tutti sono d'accordo che questo non va bene, cioè da tutte le parti, cioè. È uscito fuori questa norma perché la Frankfurter Rundschau, un quotidiano in Germania, ha letto per bene questa legge e ha trovato questa norma, l'ha fatto pubblico praticamente, perciò poi vabbè, tutti si sono buttati su quella norma e comunque mi sa che non c'è politico che non abbia criticato questa norma, perché in questo contesto al momento non fa tanto senso, no? Sembra che non faccia tanto senso. Va bene, così.
Al momento sembra che non faccia tanto senso, al momento, però come abbiamo visto, insomma, le cose cambiano in fretta, la situazione è in divenire, possiamo dire così. Del resto il fatto stesso che si ipotizzi una cosa del genere evidentemente prelude a dei scenari non certo rassicuranti, se poi le uniamo al piano di riarmo europeo, al discorso belligerante che impera anche nella politica, anche nel nostro paese, alle reazioni che ci sono normalmente su questo fronte, alle necessità che sembra ormai acclarata, no? di investire quanti più soldi nel riarmo, allora anche questa norma assume un'importanza particolare. Quindi vi abbiamo spiegato un po' come sta andando in Germania, vedremo come andrà invece in Italia. Al momento avete sentito, la norma è più o meno sterilizzata, nel senso che rimanendo in un tempo di pace non dovrebbe essere così, ma chi decide quando è il tempo di pace e quando è il tempo di guerra? In un momento, per l'appunto, come avete visto oggi, viene siglato un cessate il fuoco per 3 settimane, ma si continua a sparare, a combattere, a bombardare, eccetera eccetera, quindi siamo davvero in una fase delicata. Veniamo alle ultime notizie, prima delle previsioni del tempo. La Commissione Affari Istituzionali e Bilancio del Consiglio Regionale ha designato Stefano Scaramelli come nuovo garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Toscana. L'Assemblea Toscana sarà ora chiamata a votare la nomina. Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva, già vicepresidente dell'Assemblea Legislativa nella precedente legislatura e presidente della Commissione Regionale Sanità nel quinquennio 2015-2020, era l'unico nome sul tavolo della Commissione, guidata da Vittorio Salotti di Casa Riformista, che si è espressa a maggioranza. La proposta di delibera è stata votata a scrutinio segreto, l'ex consigliere regionale ha ricevuto 4 voti a favore, 3 invece le schede bianche. La designazione è stata avanzata dal capogruppo di Casa Riformista Francesco Casini. Il Movimento 5 Stelle ha dichiarato di non aver votato Scaramelli né di poter appoggiare la nomina di Scaramelli. Non è una questione ad persona, ma hanno fatto sapere i consiglieri del Movimento 5 Stelle, ma per una carica così delicata, hanno detto, servirebbero competenze specifiche. Che arriviamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione Toscana, domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, per nubi basse, locali nebbie in mattinata e dopo il tramonto su Valdarno medio inferiore. I venti sono deboli occidentali con temporanei rinforzi pomeridiani, i mari poco mossi, le temperature pressoché stazionarie. Davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.